La storia in podcast di Focus.
Sono Simonetta Soldani e ho a lungo insegnato all'università, prima a Siena e poi a Firenze. Mi sono sempre molto occupata come centro dei miei interessi dell'Ottocento e arrivando negli ultimi anni sempre più avanti e avvicinandomi all'oggi, ma in qualche modo diciamo lasciando questo che mi pare veramente gli inizi della contemporaneità che poi influiscono su tutto il resto. È stato abbastanza per caso in realtà che negli anni 80 del Novecento ho cominciato a interessarmi di storia delle donne perché non avevo partecipato ai movimenti femministi o che altro ed è stato proprio invece attraverso una grande mostra che abbiamo, è un convegno che abbiamo organizzato a Siena, all'Università di Siena e che riguardava l'educazione delle donne, la scuola per le donne nell'Ottocento, che mi sono veramente appassionata al tema. Ho appena finito di scrivere due saggi molto diversi, tanto per chiarire il senso. Uno, che cosa aveva voluto dire il cosiddetto fallimento della rivoluzione del 48-49, quindi il decennio di preparazione, quello che si chiama sempre così nei libri di scuola dal 49 al 59, che cos'era stato per le donne? E invece, l'unica grande riforma legislativa pre-repubblicana, quella del 1919, che toglieva l'autorizzazione del marito obbligatoria per qualunque cosa, comprare, regalare, ereditare e così via, quella riforma come andò avanti negli anni del fascismo? Questi sono stati un po' i temi più recenti, ma forse bisogna cominciare un po' dall'inizio, cercare di capire quando è che le donne hanno cominciato a avvertirsi, diciamo, come gruppi di italiane. Qui il problema è enorme in realtà perché? Perché l'italianità nel Settecento è un'italianità di cultura, è un'italianità di genealogie culturali e le donne non sono acculturate. Questo bisogna sempre ricordarsi che le donne sono ignoranti, le donne tutte, di tutte le classi sociali. Voglio dire che un Pietro Verri che educa la figlia a leggere e gli scrive una lettera bellissima sull'importanza del leggere, dell'immaginarsi, è un'assoluta eccezione. È vero che le situazioni sono diverse da luogo a luogo, ma certo è che questa italianità di cultura arriva tardi alle donne. E quindi diciamo anche quelle che noi vediamo attive nel triennio rivoluzionario francese o nel periodo napoleonico, in realtà si sentono lombarde, venete, napoletane, toscane, ma arrivare all'italianità è un processo complicato, che di fatto arriva a una qualche condensazione soltanto nel corso degli anni 30 e poi per esplodere negli anni 40 dell'Ottocento. Lì sì, abbiamo già qualcosa e l'abbiamo in una direzione che sarà fondamentale per tutto il resto del cammino delle donne che si sentono italiane e che è l'educazione. Attraverso il messaggio che viene molto ripreso dal Settecento francese e poi dall'inizio dell'Ottocento, ma che ha in alcuni personaggi come Raffaello Lambruschini in Toscana un punto fondamentale. Le donne devono educare, certo, i propri figli, ma i propri figli in quanto cittadini di che cosa, di quale comunità È una comunità anche nazionale ed è la comunità degli italiani e delle italiane. Quindi le donne, in quanto educatrici, devono essere protagoniste di un movimento che è quello degli anni 30 dell'Ottocento, dell'andata al popolo, della costruzione di una rete di asili per i figli e le figlie, naturalmente, del popolo. E alle donne è addebitata un ruolo fondamentale. Sono loro che attraverso non soltanto la ragione, ma anche attraverso il sentimento, attraverso quindi un rapporto individuale e di passione, devono sentirsi tali. Si creano delle reti che le portano anche a scrivere dell'educazione, a interessarsi l'una dell'altra, a riempire piccoli almanacchi, strenne, a conoscersi. Ma ci sono delle poetesse che, andando a giro per l'Italia negli anni 30 e 40 dell'Ottocento, si soffermano in città in cui sanno che c'è qualche donna che scrive dell'educazione delle donne, del ruolo delle donne, di che cosa potrebbero essere. Ci sono i primi giornali in Lombardia, in Toscana, ma ecco, sono poche cose, piccole cose, ma a me sembra molto importante. Ciò che rende politico però questo movimento è senza dubbio il neogolfismo, vale a dire quel movimento che si costruisce con Pio IX, in cui le donne si sentono chiamate a essere italiane. Che cosa vuol dire essere italiane? Vuol dire in qualche modo mobilitarsi per rendere migliore la famiglia e quello che è considerato una specie di estrapolazione della famiglia, la nazione, che è una grande famiglia e che è la nazione italiana. Quindi si tratta di riscattarla attraverso questa presenza forte del Papa, che si suppone essere favorevole al movimento italiano. E questo sarà una grande cosa, ma è veramente l'esperienza del 1846-49 a fondare l'italianità di gruppi di donne, non solo aristocratiche, quindi non solo quelle dei salotti, ma quelle della borghesia media, agiata, ma insomma abbastanza più diffusa. Ed è una rete che rimarrà anche a lungo, quindi i rapporti che si creano in questo triennio e le figure, l'immaginario che si crea di sé in questo triennio è assolutamente fondamentale. Quando si pensa alla rivoluzione del 48, si pensa anche a donne che scrivono inni in lode di Pio IX, ma anche per l'Italia, per i combattenti. Alcune di loro, ma allora sono solo delle irregolari, prendono addirittura le armi, seguono gli eserciti, quindi qualcuno c'è, ma sono delle irregolari, irregolari anche nella vita privata. Cioè, perché hanno contratto, per esempio, dei matrimoni non condivisi dalle famiglie, penso alla Pisacane, ma anche alla moglie di un attore allora famoso, Gustavo Modena, che era una contessina che si era sposata contro la volontà, o quella di una che si chiamava Antonietta Colombi, che va a combattere a Roma, nella Roma repubblicana. Insomma, queste sono delle eccezioni, sono quelle che sono state più ricordate, o come la principessa di Belgioioso, Cristina di Belgioioso, ma in realtà quello che conta è proprio invece la trama di persone moderate, guardate, moderatissime, che dal punto di vista, diciamo, delle idee, ma che hanno dentro di sé questa forza di sentirsi parte di una rete nazionale che vuole modificare il ruolo, la dignità della donna, di tutte le donne nella famiglia e nella società. Per farlo però bisogna educarla, e nel corso del decennio di preparazione è tutto su questo che si gioca il discorso delle donne, cioè sia in ambito moderato come in ambito democratico le donne sono le donne educatrici. Da questo punto di vista l'ingresso nello Stato nazionale sarà molto importante, perché lo Stato nazionale fa dell'educazione, quindi della promozione della scolarizzazione e dell'alfabetizzazione, un punto cruciale. E allora che cosa succede? Succede che nel momento stesso in cui si vanno a fondare le scuole dell'alfabeto e ci si trova di fronte a una realtà drammatica, cioè per esempio di totale assenza di personale minimamente qualificato per reggere queste scuole, ritorna questo modello. Le donne possono essere una figura cruciale per l'alfabetizzazione della nazione. Cioè è alle donne che molto rapidamente, perché uomini ce n'è pochi e poi sono molto richiesti in tutti gli uffici, di cui c'è bisogno per uno Stato moderno come quello che si viene costruendo in Italia a partire dal 1861. È uno Stato moderno, ha bisogno di persone che siano almeno alfabetizzate, ha bisogno di costruire uffici e quindi gli uomini vanno lì perché sono pagati meglio. Ma allora c'è bisogno delle maestre e maestre dell'alfabeto e possono essere le donne. E le donne diventano già alla metà degli anni 70 la maggioranza delle persone che insegnano nelle scuole statali, vale a dire allora quasi esclusivamente scuole per il popolo, perché le persone della borghesia e tanto più dell'alta borghesia vanno in scuole private o in scuole domestiche, le scuole dei padri di famiglia a casa. Quindi chi insegna l'italiano, quel poco di italiano, chi insegna a leggere e scrivere, sono donne. Io insisto che questo è un dato straordinario e abbastanza unico a livello mondiale. Qualcosa c'è nella frontiera degli Stati Uniti, dove pure le donne sono la maggioranza delle maestre, perfino nei film degli western c'è questa figura della donna isolata che arriva e che si è un po' culturalizzata, insegna, è la maestra. Allora, anche in questo western, che sono le campagne, le periferie, i paesi dell'Italia, le donne insegnano e diventeranno molto presto, nonostante che la classe dirigente italiana sia sempre più dubbiosa su questo fatto, ma diventano la maggioranza e diventando la maggioranza poi creano una catena che è importante, che è quella che ho chiamato la catena dell'alfabeto. Vale a dire, ci vogliono donne che insegnino alle donne che andranno a insegnare. E si arriva così fino all'università, ecco.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.